E noi continuiamo a parlare di Susan Sontag, che è la protagonista di questa nostra settimana di dossier qui ad Alphaville. Lo sapete, il tema che abbiamo scelto per il nostro dossier è quello della grandissima intellettuale, scrittrice, attivista politica, drammaturga, in occasione della recente uscita in lingua italiana della biografia di Sontag dal titolo Sontag, una vita, l'ha pubblicato Rizzoli, scritta da Benjamin Moser, tra l'altro è un Pulitzer del 2020 questa biografia. E oggi vogliamo aprire un nuovo capitolo sull'intellettuale americana, autrice di libri come Contro l'interpretazione o Sulla fotografia, un capitolo dedicato alla dimensione sessuale del suo intelletto. E lo facciamo con la giornalista esperta di temi di genere, di diritti LGBTQ, Jennifer Guerra, che saluto subito perché è collegata con noi al telefono. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Spero, lei tra l'altro era già all'ascolto mentre passava in sottofondo Cat Power con il suo lavoro dedicato a Dylan, spero le sia piaciuto anche a lei, noi ne siamo entusiasti, tant'è che è il disco della nostra settimana. Dicevo, giornalista, si occupa di tematiche di genere, di diritti, è autrice di diversi saggi sul femminismo, fra gli ultimi vogliamo segnalare Un'altra donna, pubblicato quest'anno per UTET, e poi Sul sellino posteriore della motocicletta, Pasolini e il femminismo, pubblicato da BS Edizioni, sempre nel 2023, quindi dunque quest'anno. E lei ha scritto, ed è per questo che l'abbiamo anche coinvolta, ha scritto un articolo molto bello apparso su The Vision pochi giorni fa, si intitola Senza desiderio non siamo nulla, ci insegna Susan Sontag. E tra le altre cose lei torna all'origine del pensiero e dell'opera di Susan Sontag, cioè al suo approccio alle cose, alle opere, in un'epoca in cui molti indagavano l'opera mettendo in risalto, no, il contesto sociale o le biografie degli autori che la Sontag voleva trattare, e la Sontag invece, insomma, voleva l'arte per l'arte. Tra l'altro è uno dei temi che abbiamo trattato molto frequentemente qui dalle parti di Alphaville, no? Indagava l'opera in sé per sé. Ora io mi permetto di parafrasarla. La Sontag cercava di garantire la sensualità dell'opera. Partiamo da qui. Che cosa può significare, a suo giudizio, Jennifer Guerra, garantire la sensualità dell'opera?
Ma io trovo che in generale nelle opere di Sontag ci sia un po' questa contraddizione, nel senso che la scrittura sembra molto molto asciutta, impersonale, distaccata, proprio per quello spirito antirealista che la contraddistingue, l'idea che l'autore debba in qualche modo scomparire dietro l'opera. Però poi quello che accade è che alla fine il corpo, la dimensione del sentire emerge, diciamo, dalla retrovia in qualche modo, e lo vediamo soprattutto, forse più che nelle sue opere, nei suoi diari, dove è come se lei in qualche modo esprimesse tutto questo aspetto sensuale, di desiderio, di corporeità, attraverso una scrittura forse meno controllata rispetto a quella dei suoi saggi o dei suoi romanzi. Quindi c'è un po' questa forte contraddizione in lei, almeno io la vedo così, tra questa dimensione anche un po' ossessionata, mi verrebbe da dire, dalla sensualità, dagli aspetti appunto legati alla corporeità, e questa apparente imparzialità e distacco che fanno più parte, mi verrebbe da dire, di un posizionamento politico rispetto all'opera.
Noi poco fa nella nostra copertina citavamo proprio un estratto dai suoi diari, quelli che terminano nel 1963, il bisogno intellettuale simile al bisogno sessuale, così recita l'ultima frase del primo volume dei diari di Susan Sontag, appunto rinata, no? Che arrivano al 1963. Per Sontag qual è l'anello di congiunzione fondamentale tra queste due necessità, quella intellettuale e quella sessuale? Perché sono simili?
Ma io credo che abbia molto a che fare con la sua idea di scrittura, e anche questa è una cosa che nei diari si vede proprio molto molto bene, cioè c'è una dimensione istintuale nella sua scrittura A un certo punto lei dice: la scrittura mi viene, cioè io non la posso controllare, qualcosa che a volte è anche eccessivamente presente dentro la mia testa. E in qualche modo io credo che ci sia questa dimensione appunto desiderante che va di pari passo nella dimensione intellettuale e in quella poi appunto sessuale, cioè è qualcosa che è molto legato alla dimensione del corpo, del suo modo di esprimersi all'interno dello spazio pubblico. E in qualche modo lei non si è mai occupata tanto di questo argomento da un punto di vista proprio tematico, però emerge questo desiderio appunto attraverso il filtro della scrittura che diventa un po' un mezzo per, mi verrebbe da dire, per domarlo.
Lei accenna alla dimensione dello spazio pubblico e alla presenza del lavoro, della Sontag e della sua personalità. Ce li dà 49 secondi di tempo, perché vorrei proporre a lei e a chi è all'ascolto un estratto dai diari, in realtà quelli successivi, che vanno dunque dal 63 e arrivano fino agli anni 80. E mi pare si sia intorno al 67 adesso. Anahí Traversi ha letto per noi alcuni estratti e ne proporrei uno.
Sono attratta dai demoni, da quanto di demoniaco c'è nella gente. Soltanto da questo? In fin dei conti, sì. Dalla follia, ma solo dalla follia incandescente e anticonformista. Da persone che possiedono un generatore tutto loro. Philip era folle, e Irene e Jasper, e quella ragazza del Living Theatre, Diane Gregory, al laboratorio teatrale di Joe ieri sera. Gli occhi neri, grandi e ardenti, più le labbra socchiuse, più il vestito trapuntato, lungo fino ai piedi. La follia di Sally era respingente, perché la sua sensibilità, così limitante, più remissiva, assumeva la forma della dipendenza.
Beh, per anni la Sontag non ha parlato pubblicamente della sua bisessualità, omosessualità, eppure, o forse proprio in virtù di questo, il desiderio è il motore e il tema centrale della sua scrittura. In che relazione si trovano, se c'è un legame, naturalmente, questo silenzio autobiografico legato alla sua sessualità e questa sovrabbondanza del desiderio contenuta nella sua scrittura, nel suo pensiero?
Sicuramente un'interpretazione possibile, anche se un po' facile, mi verrebbe da dire, è quella appunto della repressione, per cui è difficile capire anche nel contesto culturale in cui Sontag si muoveva nella New York, che scopriva poi e diventava anzi il teatro di tutto il movimento di liberazione omosessuale, perché lei abbia fatto questa scelta di rimanere nel closet, cioè ricordiamo che lei ha fatto il suo coming out pubblico nel 2000, quindi quando ormai insomma era già nota e stranota, anzi fu anche molto criticata per questo coming out così tardivo. E evidentemente c'è qualcosa che ha più a che fare con una dimensione intima su cui forse noi possiamo fare delle speculazioni, ma non possiamo dire molto. Però in qualche modo appunto la sua attenzione per la dimensione della sessualità in qualche modo emerge, come dicevo prima, emerge attraverso degli spazi un po' inaspettati e che, come ad esempio i diari, che sono molto, molto espliciti, ma anche forse per la scelta di occuparsi di alcuni temi. E di alcuni aspetti del corpo, come ad esempio la malattia, sia la sofferenza, il cancro, l'AIDS, che vedono il corpo nella sua vulnerabilità, che può essere considerata come una dimensione di debolezza, ma se vogliamo anche di, non so, di un vitalismo al contrario, mi
Bellissima
verrebbe da dire.
questa espressione, vitalismo al contrario. Senta, la Sontag, anche come lettrice, no? Poi, soprattutto agli inizi, era legatissima alla cultura, alla letteratura, alla saggistica francese e tedesca. La Sontag sviluppa quella che potremmo definire, immagino lei sia d'accordo, Jennifer Guerra, una tensione sessuale. Per esempio, leggendo Gide, lei scrive nel 48 nei diari: io e Gide abbiamo raggiunto una comunione intellettuale così perfetta che sento le doglie per ogni pensiero che lui dà alla luce. Rigirando la domanda che Roland Barthes pone nel suo famoso saggio Il piacere del testo, che cosa gode nei testi della Sontag?
Ma io credo che sia proprio la dimensione estetica alla massima potenza e legata proprio a un piacere che va al di là del, riesce ad andare al di là del pensiero, delle intenzioni dell'autore. Io credo che quando lei si identifica così, così tanto nelle sue letture, sente proprio un piacere fisico che forse si prova soltanto nel momento in cui vengono tolte tutte le sovrastrutture che l'interpretazione e la critica vogliono attribuire all'opera, e quindi va proprio nella sua dimensione più naturale, più istintiva, più meno controllata, e quindi capace di dare quel piacere che mi verrebbe da dire un po' adolescenziale, cioè quell'attrazione che si prova per certi scrittori, che si leggono durante l'adolescenza e che restano un po' quei punti di riferimento, soprattutto stimolando un immaginario di tipo erotico.
Chiarissimo. Noi, lo voglio ricordare, siamo partiti da un articolo apparso su The Vision pochissimi giorni fa, intitolato Senza desiderio non siamo nulla, ci insegna Susan Sontag, articolo firmato da Jennifer Guerra, che è nostro ospite qui in diretta e che ringraziamo molto per essere stata con noi questa mattina, ricordando almeno due volumi usciti proprio quest'anno, uno per UTET che si intitola Un'altra donna e l'altro pubblicato da BS Edizioni sempre quest'anno 2023, intitolato Sul sellino posteriore della motocicletta, Pasolini e il femminismo. Beh, intanto grazie e speriamo di risentirla molto molto presto, Jennifer Guerra. Buon lavoro e a risentirci.
Grazie a voi.